Enzo Bucchioni, buonasera Enzo.
Buonasera a voi, ciao, ben ritrovati a tutti.
334-773-0020 per le telefonate. Cominciamo subito da quella di Mauro, dalla provincia di Varese. Buonasera.
Grandissimo, stasera c'è il professore. Niente, io volevo parlare di Allegri, perché fino alla penultima Juventus di Allegri e io mi aggrappavo sempre alla giacchetta di Enzo, perché eravamo rimasti gli unici due a comunque essere degli estimatori di Allegri. Purtroppo l'ultima Juventus di Allegri, ho visto e sentito ormai che anche Enzo non è più un estimatore, nel senso che anche lui ha espresso più volte il discorso che Allegri comunque non dovrebbe essere più sulla panchina della Juventus. Io invece sono ancora sulla barca, nel senso che sono ancora un estimatore di Allegri, e quando si dice spesso, no, si dividono le colpe tra società, allenatore, giocatori, io credo che la colpa sia soprattutto della società. La società, perché da quando è andato via Marotta è andato all'Inter, si è vista la differenza, ma soprattutto, se devo fare un raffronto anche tra la penultima Juventus di Allegri, come rosa, come giocatori, e quella attuale, cioè, c'è da impallidire.
Ok, che... grazie Mauro, chiarissimo il tuo pensiero sulla Juve, prego.
Sì, grazie Mauro, mi dà anche l'occasione per puntualizzare alcune cose, perché Mauro ricorda bene, nonostante quelli che vogliono mettere zizzania e parlare male. Mauro, io sono sempre stato uno stimatore di Allegri, di quel tipo di calcio lì, nel senso che quando parliamo del calcio di Allegri parliamo di un calcio che bisogna essere bravi a farlo. È una categoria di allenatori che vorrei vedere qualcuno messo nella Juventus degli anni di Allegri, quelli buoni, quelli degli 11 trofei, cosa avrebbe combinato qualsiasi altro allenatore. Allegri ha fatto cose straordinarie nel suo modo di pensare calcio, nel suo gestire i giocatori, nello studiare gli avversari e andarli a neutralizzare nelle fonti di gioco e quant'altro. È un tipo di calcio che non si può non stimare Allegri per quello che ha fatto. E io poi, dopo, ho cominciato a cambiare pensiero nel momento in cui lui ha accettato di tornare alla Juventus. È lì che nasce tutto, l'abbiamo detto anche l'altro giorno. Lui, per orgoglio, per una rivincita, perché era stato esonerato quando è stato richiamato da Agnelli, non ha analizzato fino in fondo la difficoltà della situazione, non ha capito che quel periodo là era finito e la Juventus che gli stavano consegnando non era più la Juventus adatta alle sue caratteristiche di allenatore, o meglio al suo modo di pensare calcio e di fare calcio, che nel frattempo è cambiato. La sua colpa sono due: uno, aver riaccettato di tornare alla Juventus dopo 11 titoli e non avendo capito, come ho detto, che era cambiato tutto, e ora dico tutto; due, non avere nei suoi due anni, chiamiamoli sabbatici o quando è rimasto fuori dal calcio, non essersi adeguato, perché probabilmente ha fatto bene, si è goduto la vita, la barca, le situazioni. Ma quando lui tornò dicendo non ho visto una partita in questi due anni, l'abbiamo detto tante volte, probabilmente è la verità, e non se lo può permettere nessuno, perché il calcio oggi cambia da un momento all'altro, è tutto in evoluzione, la vita, e ci sono tanti allenatori giovani che portano idee. Ecco, queste sono le colpe di Allegri, che resta un grande allenatore per quello che ha fatto, perché non si può mica demolire Allegri. Diciamo che la Juventus ora non c'entra nulla, è una squadra che ha bisogno di un gioco per far crescere i giovani, una squadra che ha un budget relativo, quindi i campioni non potranno essere comprati neanche l'estate prossima, che fa un calcio che non è più all'altezza dei tempi, quindi è tutto cambiato, e quindi deve cambiare anche Allegri. Allegri magari funzionerà ancora in una squadra piena di campioni, dove ci sono da fare quelle cose lì, gestire, studiare l'avversario, dare personalità, dare capacità di difensiva, tutte quelle cose che Allegri sa fare benissimo. È chiaro che la società ha sbagliato, ma Marotta perché se n'è andato via? Marotta se n'è andato via quando hanno voluto comprare Ronaldo per provare a vincere, tutto nasce dalla maledizione della Champions, quando Agnelli ha voluto provare a vincere la Champions, che ha sfiorato per due volte, e ha fatto un passo che è stato devastante, che ha portato poi a tutto quello che è successo, ai bilanci che non tornano più, tre aumenti di capitale e tutto quello che è stato fatto per rivedere in maniera irregolare i bilanci che hanno portato alla squalifica, tutti e tre anni, questi sono da addebitare alla società, certamente che sì, a scelte sbagliate, ma anche la scelta di richiamare Allegri è stata una scelta sbagliata, che ora viene ricollocata storicamente come la ricerca di una ciambella di salvataggio, e l'errore di Allegri è essersi prestato ad essere una ciambella di salvataggio, tant'è che ora mi risulta che sia parecchio seccato di questa vicenda, di questo addio che ci sarà con la Juventus, perché viene scaricato, ma se lo doveva aspettare. E tra l'altro è cambiato tutto nella Juventus, Agnelli non c'è più, e quindi mi sembra un inevitabile fine di un rapporto della seconda fase che è stata assolutamente sbagliata da parte di tutti.
Andiamo a Catania per la domanda sportiva di Enrico, benvenuto.
Sì, buonasera e complimenti per la trasmissione, complimenti al dottor Bocchioni. Io vorrei fare una riflessione sull'Atalanta, di cui secondo me si parla sempre troppo poco, forse anche perché i titoli si fanno in basso e basso delle tifosi a cui si fa riferimento. E in particolare volevo parlare di Gasperini, perché credo che quello che ha fatto negli ultimi 10 anni sia veramente degno di nota. Pronto?
Sì, ti sentiamo un po' male, sì. Vuoi parlare di Gasperini? Dici?
Sì, volevo dire, pare che ci siano delle sirene di mercato. Ora, io penso sempre alla precedente esperienza parentesi all'Inter, e mi piacerebbe che si ripetesse. Penso anche che sia vorrei che continuasse a Bergamo e poi magari in un'appendice fare un percorso di nazionale, perché credo che meriti nel quadriennio post Spalletti.
Benissimo, ok, quindi Gasperini rimane a Bergamo e poi magari all'Italia al posto di Spalletti, può essere una prospettiva allettante?
Gli scenari possono essere tanti, ora proiettarmi nel futuro, nei prossimi anni così lontani, sinceramente faccio un po' fatica. Se mi dice il nostro amico Enrico, che ringrazio della telefonata, se Gasperini meriterebbe la nazionale in un futuro, posso dirle di sì, nella sua storia lo dice, un allenatore che ha fatto tantissimo, sono d'accordo con lei, Gasperini non è percepito per il reale valore di allenatore, almeno al di fuori della massa, nella massa degli addetti ai lavori, gli addetti ai lavori sanno benissimo qual è il valore di Gasperini, credo che debba fare un po' di autocritica anche lui, ma non si cambia il carattere, dal punto di vista mediatico non allena certamente i giornalisti, e dal punto di vista della comunicazione non risulta fra i più simpatici, no, è tutto un contesto che ti fanno parlare di Gasperini solo in determinate occasioni, poi non ha quello che ha fatto in questi anni una grande cassa di risonanza, o quantomeno non pari a quello che in realtà è successo, perché 3 anni di Champions League ha messo in difficoltà tutte le grandi d'Europa quando sono state incontrate, non ripeto la famosa frase di Guardiola e quant'altro, ha dimostrato anche nell'ultima partita con l'eliminazione del Liverpool, ha costruito una squadra che in questo momento è matura, nonostante i continui cambi di giocatore, un Atalanta che sa fare tutto, una squadra che ha una cultura calcistica molto ampia, poi magari il limite, perché vai sempre oltre il tuo valore, è dalla continuità, no? Magari poi perdi col Cagliari in campionato, però in assoluto questa è una squadra che ha una grande cultura calcistica, che sa fare, sa difendere a denti stretti, sa costruire gioco, sa andare in contropiede, quindi tutto il lavoro che ha fatto Gasperini in questi anni è evidente che sia lì, poi la storia dell'Inter non la stiamo neanche a ripetere più. Non bisogna andare a prendere squadre quando hanno raggiunto il massimo, come il Napoli, è un altro esempio, il Napoli, o rinnovano tutto il parco giocatori o giocatori sinteticamente con la pancia piena che hanno vinto, è difficile poi farli da allenare, soprattutto da un allenatore come era Gasperini all'epoca, che veniva da una realtà minore, quindi insomma quell'episodio lì circoscritto, non so se ora mettessimo in mano a Gasperini una grande società, credo che non succederebbe quello che è successo all'Inter.
334 773 0020, Luigi da Massa, buonasera.
Sì, buonasera, salve. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Senta, io sono un tifoso della Fiorentina. Detto che ormai italiano ha finito la sua corsa e io sono pro italiano, volevo dire che l'unico difetto forse è di non aver lanciato dei giovani, a parte Caiode, poi non è che ha lanciato nessun altro. E come successore io vedrei bene, il mio sogno sarebbe Farioli del Nizza e altrimenti Postanzini del Mantova. Vi ringrazio, volevo sapere cosa ne pensava.
Benissimo, Enzo Bucchioni, prego.
Sì, Luigi, forse sì, ma anche qui dobbiamo dire una cosa che vale per tutti, vale per l'italiano. Io credo che i giovani, gli allenatori li lancino e la predisposizione c'è quando ritengono che siano pronti o quantomeno ci sia dal punto di vista della personalità, perché non basta avere le qualità tecniche. Se avesse avuto sotto mano altri Caiode, credo che italiano li avrebbe lanciati, senza dimenticare Bianco, che ora sta facendo benissimo in Serie B e tornerà a fare il regista della Fiorentina dell'anno prossimo, credo che è stato lanciato in Serie A. Quando c'è stata l'occasione italiano l'ha fatto, non per difendere l'italiano, che anche lei vedo che è un estimatore e fa bene ad esserlo, però ci è voluto del coraggio. Un 2004, la prima giornata di campionato a Genoa, preferirlo a Dodò a quel punto lì. Magari gli mettessero altri giocatori di questo livello a disposizione e non va a vedere, credo che non sia uno che sia mai andato a vedere la carta d'identità di un giocatore. Comunque si può sempre far meglio per il futuro, ma sono allenatori interessanti questi, sicuramente per il percorso che hanno fatto. Di Farioli abbiamo parlato tanto, di Possanzini il suo campionato è strepitoso. Non lo so, io andrei su un qualcosa di più sicuro, perché riportare Farioli in Italia con quel calcio che fa la De Zerbi, bisognerebbe metterlo nelle condizioni, poi supportarlo bene. Già a Firenze, come lei sa, è stato criticato più volte italiano, nonostante che abbia portato a casa una crescita enorme, 4 semifinali in 2 anni, 2 di Coppa Italia e 2 di Conference League non bastano neanche per dire fa un calcio troppo spregiudicato, non fa la fase difensiva. Sappiamo tutte le tiritere che sono nate a Firenze, figuriamoci porti un Farioli che è ancora meno conosciuto, o un Possanzini che viene da una categoria minore, non lo so, sono profili che magari diventeranno, saranno molto giovani, e in questo momento io credo che la Fiorentina, rimanendo in un range di giovani, sia più orientata su un Aquilani, perché a giovinezza per giovinezza, inesperienza per inesperienza a certi livelli, a parte che Farioli se l'è fatta all'estero l'esperienza, perché Aquilani viene dal settore giovanile della Fiorentina, ha fatto molto bene nella primavera, ha conquistato un titolo, quindi è conosciuto molto dai dirigenti attuali, che sono gli stessi di quando lui era alla primavera, l'avrebbero già messo in precedente occasione a allenare la prima squadra. È questo che mi fa pensare che fra gli allenatori giovani alla fine la possa spuntare Aquilani.
A Radio Sportiva con Enzo Bucchioni e tutti voi al 334-773-0020, siamo insieme fino alla mezzanotte perché torna il campionato con la giornata inaugurata da Genoa-Lazio alle 18:30 e stasera Cagliari-Juve. Michele da Milano in linea con Sportiva, buonasera.
Ciao Sportiva, ciao Enzo Bucchioni, grandissimo. Volevo dire, solo un caso se tra le italiane che hanno portato su l'Italia in Europa quest'anno fino alla quinta squadra non ci sia colei che continua a perdere in Europa. Sembra forse un caso, ma forse non lo è. Ecco, volevo chiedere il parere anche a Enzo di questa situazione qua. Vi saluto e vi ringrazio.
Ciao Enzo.
Ma sì, se ci riferiamo alla Juventus, ma non è soltanto una squadra, l'assenza, la presenza di una squadra in Europa che può determinare il ranking. Io credo magari la Juventus fuori dalle coppe quest'anno avrà fatto piacere a tutti gli anti-juventini, che sono tanti, sentiamo le telefonate, ma questa è una normale dinamica di tifoseria. Io facendo un'analisi più ampia del perché è salito il ranking delle italiane, ora intanto la Federcalcio Gravina subito si prende i meriti, io credo che invece i meriti siano dovuti alla crescita, ed è evidente, di alcune società che una volta non portavano punti e che ne hanno portati tanti negli ultimi anni. Parlavamo prima dell'Atalanta, una di queste, le società, quelle impropriamente dette a volte minori, no? Rispetto alle grandi dell'immaginario collettivo, Inter, Milan, in tutte le grandi, poi ci sono le squadre di contorno. È chiaro che hanno determinato anche queste. L'anno scorso c'è stata la semifinale di Champions tra Milan e Inter, l'Inter in finale, tutta una serie di movimento calcistico dovuto alle società. La Federcalcio dovrebbe starsene zitta in questo momento, ma comunque qui è una vicenda politica, come fanno i politici, no? I demeriti sono degli altri, i meriti sono i miei, ma io sottolineerei la crescita di alcune società come l'Atalanta, l'abbiamo detto, la Fiorentina, abbiamo detto l'anno scorso la finale di Conference League, quest'anno il ritorno già in semifinale. Queste sono state le cose che sono andate a incidere, al di là delle squadre più forti che partecipano. L'anno scorso sono andate benissimo tutte in Champions, quest'anno un po' meno. Quindi è un movimento che cresce grazie ad alcuni exploit di queste squadre, che più che exploit non è giusto. Una crescita che poi ha messo delle fondamenta, perché l'exploit lo fai un anno solo. Io l'Atalanta, e sono 8 anni che sta lì e cresce continuamente. La Fiorentina è il terzo anno che cresce, quindi si sono consolidati a certi livelli portando punti al ranking. Questo sta succedendo. Si è alzato il livello, non in generale del nostro campionato, ma della cultura calcistica in Italia, portata anche da alcuni allenatori. Abbiamo parlato di Gasperini, italiano, che stanno dando, ma parliamo di Inzaghi, quello che ha fatto all'Inter, ma anche Pioli, quello che ha fatto al Milan prima di questo momento di grave difficoltà che non possiamo nascondere, hanno portato dentro a queste squadre una mentalità europea, un calcio più moderno, un calcio che le ha portate in Europa ad essere protagoniste, a volte fino in fondo, a volte meno, ma andare avanti. Questo è il ranking che arriva proprio da questo.
334-773-0020 per chiamare Enzo Bucchioni. I messaggi su WhatsApp: signor Bucchioni, come giudica la prestazione della Real mercoledì? Catenaccio o no?
Ma credo che sia pragmatismo. Ancelotti è un allenatore, parlavamo prima delle qualità di Allegri, qui saliamo di gradino, rimaniamo dentro una categoria di allenatori che non sono giochisti, no, non le etichettiamo, no, con un particolare calcio. Ancelotti è un allenatore di quelli che hanno multiforme, li chiamerei, quelli che sanno fare tutti i tipi di calcio, si adattano e adattano la loro squadra con un pragmatismo assoluto, un'intelligenza gestionale, una capacità di capire i momenti. Quindi sono tutti più che la storia di Ancelotti è lì a dimostrarli. E allora cosa ha fatto Ancelotti? Il Real Madrid, quando c'è da giocare, gioca. Cioè, se volessimo etichettare come l'allenatore catenacciaro Ancelotti, sbaglieremmo nella maniera più assoluta, perché avete visto cosa ha fatto nella gara di andata: è andata a recuperarsi il risultato contro una squadra che sulla carta è più forte dal punto di vista tecnico, il City. E Ancelotti però è pragmatico. Quando tu sei in vantaggio di un gol su un campo esterno contro una squadra più forte, e cerco di difendermi meglio, cerco di ottimizzare quello che mi succede, che faccio? Vado a cercare di fare il secondo gol, lascio spazio al City che nello spazio riesce a fare le cose migliori, o cerco di difendere? E questa è l'intelligenza di Ancelotti, questa è la capacità, fa parte di una categoria di allenatori sempre più rara, e che però quel tipo di calcio lì porta a casa i risultati. Poi è chiaro, vai ai rigori, però già andare a rigore è stata un'impresa. È quasi che il calcio ti volesse consegnare questo passaggio, perché nelle due partite è quello che ha fatto più cose, è stato il Real Madrid. Il City, se volete, è stato troppo monocorde all'interno del suo calcio. Forse dovremmo chiedere a Guardiola di trovare qualche soluzione in quella partita lì che andasse oltre i suoi criteri. Forse Haaland è stato tenuto troppo tempo, Haaland era fuori partita. Insomma, io do dei meriti, grandi meriti a Ancelotti e al Real per aver interpretato, perché le partite vanno anche interpretate, bisogna sapersi farsi concavi e convessi, come diceva una famosa frase di Berlusconi, e questo, in questo Ancelotti è il numero uno assoluto.
Altra domanda per te, Enzo, in diretta sportiva, Rosario da Milano.
Buongiorno, volevo sentire appunto un vostro parere, cioè la Juventus, io non capisco questa disperazione dei tifosi juventini che hanno vinto per 9 anni meritatamente, io dico, sono interista, e dico che era l'unica squadra di Serie A nel campionato che ha vinto facilmente 9 scudetti di seguito, e noi tutti interisti, interisti milanisti, siamo stati tutti lì a bocca aperta, giustamente, però non abbiamo detto niente, perché sapevamo di non essere all'altezza di una squadra con Ronaldo, questa gente qui. E poi la squadra lì, qualsiasi allenatore la prendeva, Sarri, Allegri, Conte, anch'io se la allenavo vincevo lo scudetto con la squadra lì. Quindi io dico, portate pazienza, anche perché non avete la squadra pronta per giocare, secondo me, per giocarvi il campionato. Cioè è 3 anni che siete lì a guardare, noi siamo stati lì 9 anni, poi cosa ne pensate? Buona giornata.
A te, Enzo.
Ma non fa una grinza il ragionamento, Rosario, è assolutamente consono, è la fotografia di quello che è successo negli ultimi 10 anni. La Juventus ha fatto una cosa strepitosa grazie a Antonio Conte, ha messo le basi di alla mentalità vincente, ha dato un gioco a questa squadra, ricorderete come l'ha presa Conte e come l'ha portata, come l'ha lasciata, con grandi giocatori, il centrocampo forse all'epoca più forte d'Europa, ma la mentalità, la voglia di vincere gliel'ha portata Conte. E arriva Allegri inaspettatamente in quell'estate del 2014 raccoglie questo, migliora addirittura la gestione, vince per 5 anni consecutivi, essendo dominante. Quella squadra era stata costruita in maniera straordinaria, e il regista è sempre lo stesso dell'Inter, attenzione, perché la capacità di Marotta è quella di mettere insieme i giocatori funzionali con l'altro, le famose rotelline nel calcio, e quindi quando metti insieme i giocatori che stanno bene assieme e che sono funzionali con le caratteristiche, e riesce a creare delle grandi squadre. Quindi quella Juventus è stata fino al crepuscolo con Sarri, il nono scudetto che lì è venuto per inerzia e per Ronaldo non c'era più. Questa è la realtà, scudetti assolutamente meritati, un monopolio fra l'altro che dicevamo noi, tutti la rete del lavoro aveva un posto fatto perché il nostro campionato aveva perso l'interesse, al pronti via dicevi chi vince la Juventus, alla fine vince la Juventus, cioè non c'erano alternative. E ora e la Juventus sta pagando quel ciclo lì, un decennio di essere dominante, e poi le fondamenta le devi rimettere, devi ripartire. Perché diciamo che Allegri non è più adatto? Allora torniamo al discorso. Perché deve rifare quello che è stato fatto con Conte nel 2012, prendere un allenatore che raccolga tutto il meglio che c'è, lo metta insieme, dia una personalità e dia un gioco per consentire alla Juventus di ripartire. In questo frattempo sono cresciute le realtà, l'Inter ad esempio con lo stesso regista Marotta ha costruito una grande Inter che è arrivata in finale di Champions, come c'è arrivata quella sua Juventus, ha vinto lo scudetto, ne sta per vincere un altro, è cresciuto il Milan che ha avuto anni di difficoltà con la cessione, l'addio di Berlusconi, tutto quello che è successo, è ritornata ad essere una squadra importante in Italia e in Europa, è cresciuta la Lazio, il secondo posto l'anno scorso, sono cresciute tutte le altre, è giusto che ora la Juventus si deve soltanto fare una cosa, resettare e ripartire con un progetto calcistico. Ci sono meno risorse, devono essere più bravi ad andare a prendere i giovani, e questo è il calcio, questa è la vita, è uno che domina per sempre fortunatamente non c'è, è anche il bello del calcio.
Diego da Rovigo per Enzo Bucchioni a Sportiva, ciao.
Ciao a tutti, prima di tutti i complimenti sono di default a Radio Sportiva e al grandissimo Enzo Bucchioni. A cui grazie. Faccio una domanda sola e alla quale ho ricevuto risposte un po' contraddittorie. E nel senso, qual è lo stato di salute del calcio triveneto? Mi pare che un po' il calcio triveneto stia andando in una, diciamo così, per usare una parola, aurea mediocritas. Vorrei capire un po' da Enzo Bucchioni qual è effettivamente il potenziale del calcio triveneto e se c'è la speranza di vedere magari qualche squadra triveneta nei prossimi tempi nella parte sinistra della classifica.
Okay.
Molte grazie.
Grazie a te, Diego.
Ma Diego, se si riferisce alle squadre l'Udinese, possiamo parlare dell'Udinese, dall'Udinese quest'anno sta attraversando un momento, ma non quest'anno, da un paio d'anni sta attraversando un momento di difficoltà rispetto a quelle che erano un po' le ambizioni, quelle che sono state le soddisfazioni degli anni passati. Ricorderete, l'Udinese arrivò con Spalletti e SS Cosmi persino a giocarsi i gironi di Champions League, quindi anni sicuramente da ricordare. E questo è, però quando fai un calcio di quel tipo lì, che dove vai a cercare giocatori sconosciuti, li ricicli, cerchi di rilanciarli o ti basi molto sui giovani, ci sono poi le annate, ci sono le situazioni che ti vanno bene o altre meno bene, e paghi questo modo. Il Verona sta facendo miracoli, secondo me, per quello che è successo a livello economico e quello che le disavventure del suo presidente, che in qualche modo hanno costretto a gennaio a rifare la squadra. Quindi il problema del Triveneto, secondo me, se vogliamo allargare il discorso e fare un discorso prettamente economico, perché poi bisogna legare l'economia al calcio, che al di là della bravura degli allenatori, dei giocatori, dei dirigenti del momento, è chiedersi come mai nel ricco Triveneto in tutti questi anni non ci sia stato qualcuno che abbia deciso, come è stato fatto in altri sport, no? È inutile ricordare le grandi trionfi del Triveneto in altri sport, e abbia deciso di investire in maniera pesante sul calcio. Ecco, questo può essere un tema di un dibattito. Poi c'è stato il Venezia, che ha fatto bene in certi momenti, insomma, credo che sia rapportato a quello che sono gli investimenti fatti, non si può chiedere più. Bisognerebbe che qualcuno decidesse di investire nel calcio, e non si vede all'orizzonte, non si sente, anche il Verona, e con le difficoltà di Setti, avete visto qualcuno che viene fuori e dice: mi compro io il Verona dei grandi industriali che ci sono in quella zona, o mettere insieme anche un gruppo di industriali? Io non ho mai letto notizie di questo tipo, quindi sarebbe un po' la volontà anche sul territorio di lanciare a grandi livelli, e che comunque è sempre tenuto in una aurea mediocritas, come diceva lei, caro Diego.
Sul discorso ranking, Paolo dalla California rivendica i meriti del Napoli nell'aver alzato il nostro ranking, chi invece vuole sentire citate le 5 semifinali in 6 anni e 2 finali della Roma, effettivamente a livello europeo,
sì,
ottimi risultati.
Ma io prima non ho citato una per una.
Ma non per correggerti, per integrare.
No, ma io mi faccio correggere volentieri e aggiungo molto volentieri, perché è la verità. Io ho parlato di squadre che sono sotto, come al Napoli e alla Roma, come sì, livello. L'Atalanta, la Fiorentina, perché queste probabilmente 6 o 7 anni fa non te la saresti aspettato che sarebbero state determinanti ieri le qualificazioni alle semifinali.
È vero.
Di Europa,
sì,
League,
sì, lo scarto è stato quello, indubbiamente
sono state determinanti l'Atalanta, ma il Napoli ha fatto cose straordinarie. Ora a memoria non cito, non lo so, chiedo scusa, ma quanti anni sono che il Napoli è nelle coppe stabilmente?
Credo una quindicina o quasi.
Esatto, sì, più o meno siamo lì, volevo citarla esattamente, ma comunque siamo lì, e questo è dovuto al grande lavoro che ha fatto De Laurentiis, che anche lì spesso non è riconosciuto per il carattere dell'uomo, non entriamo, però Napoli assolutamente sì, anche l'anno scorso poi fuori dalla Champions, però fatto benissimo. La Roma è andata a vincersi una conference, è andata in finale l'anno scorso in Europa League, sono cose che sicuramente hanno portato tanti punti. Mourinho ha fatto, secondo me, male nel campionato italiano quando c'era da dare una continuità e da dare un gioco alla Roma, ma nelle partite secche il mourinismo è venuto fuori, no? La capacità di interpretare, di mettere il carattere, quindi assolutamente meriti anche al Napoli e alla Roma, che fanno parte di quelle squadre delle quali ti aspetti queste cose, e sono andate oltre molto spesso.
Enzo, grazie mille, non possiamo andare oltre per ragioni di tempo, con il microfono aperto.
Noi non andiamo oltre, vi saluto.
Ci risentiamo. Ciao, presto, grazie.
A presto.